Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi non c'è Francesco e fra poco vi dirò anche perché non c'è. Continueremo la trasmissione con le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prima di incominciare la trasmissione vi ricordo che fra poco si firma la dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione di redditi c'è la firma se dai soldi allo Stato o alla Chiesa, dateli allo Stato, mi raccomando. Cioè non lasciate nemmeno la dichiarazione in bianco, non lasciate assolutamente la dichiarazione in bianco, perché parte di quei soldi andranno comunque alla Chiesa Cattolica. Per cui non lasciate in bianco e mi raccomando firmate per lo Stato. Anche se lo Stato non vi piace, firmate per lo Stato e non date soldi alla Chiesa Cattolica, per favore, perché effettivamente non fate altro che finanziare il terrorismo in Africa, non fate altro che finanziare il terrore, la morte, la fame, il traffico di persone, il commercio di schiavi, lo spaccio di eroina. Questo significa finanziare la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha lo scopo, la Chiesa Cristiana ha lo scopo di fornire la terza colonna dello spaccio dell'eroina, cioè distruggere il divenire delle persone e portarle al lato della strada per comprare eroina, per comprare la soddisfazione alla disperazione a cui quelle persone sono state educate. Tre sono le colonne dello spaccio dell'eroina, ricordatelo sempre, chi la produce? E là interviene l'ONU, intervengono i governi. Chi la vende e la spaccia? E là interviene la polizia, là interviene la magistratura. E la terza colonna dello spaccio è preparare le persone affinché si facciano di eroina. E questo è ciò che fa la Chiesa Cattolica, ciò che fanno i monoteismi. Cioè, quasi nessuna persona viene costretta ad assumere eroina, vengono portate alla disperazione, all'incapacità di vedere il futuro, all'incapacità di guardare la vita, e dopo di questo vanno a farsi di eroina. Per favore, non finanziate la Chiesa Cattolica. Almeno la vostra responsabilità con quella firma la levate fuori. Cioè voi vi levate fuori da quello che sono decisioni diverse dalle vostre. E dateli allo Stato, firmate per lo Stato. Vabbè, dopo magari per altri rivoli andranno alla Chiesa Cattolica, ma almeno voi vi levate personalmente fuori da questo gioco. Questo è importante. La seconda cosa di cui voglio parlare prima di cominciare la trasmissione è le elezioni di domenica. Allora, domenica ci saranno le elezioni. Sapete benissimo che noi non diciamo assolutamente per chi votare, nemmeno chi votare. Perché? Perché non è il nostro compito. Noi non siamo, anche se personalmente ognuno di noi come pagani hanno delle idee, hanno delle simpatie, hanno dei pensieri, dei progetti che si traducono in partiti, sì, oppure anche in astensioni, o dipende, ogni persona ha il suo. Noi come pagani non diciamo per chi votare, vi chiediamo una sola cosa, che chi vota sia responsabile per il voto che dà. E tutto sommato cerchiamo anche di spingere affinché le persone vadano a votare. Perché questo? Perché la partecipazione alla vita sociale, alla vita pubblica è importante. Vi può far schifo questo partito, ne preferite un altro, va bene, sono scelte soggettive. Vi può far piacere una cosa e antipatia un'altra, sono sempre cose soggettive. Avete il diritto, ogni persona ha il diritto di seguire la propria cosa soggettiva. Quello che noi chiediamo è che la persona sia consapevole o cerchi di essere consapevole delle scelte che fa. Cioè, se voi decidete di votare quel partito è perché voi immedesimate alcune delle vostre cose, alcuni dei vostri intenti, dei vostri pensieri in quel partito. Attenzione, che il pensiero che voi fate deve essere espressione di una vostra trasformazione. Pertanto rifletteteci attentamente quando fate delle scelte, e quando mettete quel voto e la persona che decidete a votare, e io spingo anche per scegliere anche la persona all'interno di quello che preferite, scegliete una persona che abbia apertura mentale. Faccio un esempio: io ho in antipatia per esempio un determinato partito. Ebbene, Silvano, che è un pagano che ha tentato di fare le conferenze a San Drigo, ha detto che nello scontro che ha avuto alla biblioteca uno del partito che io ho antipatia si è invece schierato con lui, perché ha detto: la libertà di pensiero per me è importante. Ecco, questo è un sistema di valutazione, cioè se voi siete di quel partito di cui io ho antipatia, scegliete quella persona che fa della libertà di pensiero, la libertà di espressione importante, cioè scegliete le persone appassionate, le persone che abbiano un sentire o un sentimento. Non cercate di osservare bene quando c'è la rivista, quando c'è il carrierista, quando c'è quello che del sistema sociale non gliene frega niente. Pertanto io non vi dico a quale partito votare, io non vi dico cosa dovete fare, ma vi dico: fatelo con consapevolezza e siate responsabili di quello che fate. Se quello che fate risulterà una scelta sbagliata, non abbiate timore di cambiare scelta e di farne un'altra, però l'importante è che ci sia consapevolezza delle proprie azioni. E una cosa: la partecipazione alla vita sociale è importante. Io so benissimo che in questo periodo storico, in questi anni, si sta distruggendo quella che è la partecipazione sociale in funzione di un arrivismo diverso da quello che in fondo è la partecipazione sociale, il piacere, lo sviluppo del sapere, della conoscenza. Però è importante che questo non ci tagli fuori. Non dico io non c'entro, io non voglio, con sti teste di cazzo non ci voglio niente a che fare. È importante riuscire sempre a impegnarci, perché ricordatevi che la distruzione del sapere e della conoscenza è avvenuta ad opera del cristianesimo, quando il cristianesimo ha attaccato militarmente la cultura. Ricordate, Paolo diceva: guardate fratelli come è stato bravo Dio, lui ha messo la sapienza in noi che siamo tutti dei cretini, dei deficienti, mentre stati che si fanno un mazzo così con la filosofia, col sistema sociale, con la vita civile, neanche li snobba, cioè non ci sono persone di valore di queste persone fra di noi. Dunque noi imbecilli, coglioni come siamo, cretini, perché non ci impegniamo nella vita civile, perché non paghiamo di tasca nostra l'impegno sociale, noi sconvolgiamo quelli che sono i sapienti, quelli che sono i dotti. Dio ha scelto noi e ha distrutto la cultura, ha distrutto i sistemi sociali e ha distrutto l'umanità per migliaia di anni. Per cui non dobbiamo aver paura di dare del cretino, del deficiente a qualcuno, non dobbiamo aver paura di usare il giusto linguaggio per tacciare quelli che non si impegnano, quelli che non cercano qualcosa, quelli che non hanno sensibilità, quelli che non hanno intuizione, quelli che non hanno amore per la vita sociale. Non dobbiamo aver timore di questo, e naturalmente nel far questo sappiamo che avremo anche chi ci darà del cretino, questo è ovvio, però tirarsi indietro a volte è peggio. Pertanto quando si va a votare si abbia consapevolezza di quello che si fa, si abbia consapevolezza, e poi si sappia che si è sempre responsabili quel voto. Non è che dopo che si è votato non si è più responsabili. Dopo si può anche cambiare idea, è giusto dell'uomo cambiare idea e cambiare opinione e dire: vabbè, là mi sono fatto ingannare, adesso cambio. Però bisogna sempre avere consapevolezza delle cose. Nessuno più può biasimarsi per non aver valutato accuratamente le cose, però ci si può biasimare quando in una valutazione delle cose ci si nasconde per non cambiare. Questo è il discorso che mi interessava fare a me per le elezioni. Dopodiché ognuno abbia le sue simpatie, i suoi piaceri e le sue cose. Un'altra cosetta: ho migliorato la presentazione dei libri sul sito internet, quel sito di Tripod dove presentavo i miei libri. L'ho un po' migliorata la presentazione, sia esteticamente sia aggiungendo un po' di frasi che siano comprensive del lavoro che si sta facendo. Sì, non è ancora venuto fuori una cosa ottimale, ma diciamo che se prima faceva schifo, adesso fa un po' meno schifo, ecco, cioè è più guardabile. E queste sono le cose che volevo dire. L'ultima cosa più importante di tutte, invece, è il fatto che Francesco non c'è. Perché Francesco non c'è? Perché questa sera, 13 aprile alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa c'è una conferenza della dottoressa Gamba Curta. Allora, ripeto ancora, questa sera alle ore 21 presso le scuole medie di Borso del Grappa. Borso del Grappa è un paese che sta fra Bassano e Pederoba, insomma, trovate sulla statale. Presso le scuole medie, alle ore 21, la dottoressa Gamba Curta tiene una conferenza su culti e riti del Veneto nell'età del ferro. E allora Francesco stasera andrà su a questa conferenza, Francesco e altri pagani. Allora ripeto ancora, il 13 aprile, oggi, stasera alle ore 21, io da qua finisco alle 8, non ce la faccio a essere su in tempo, però alle ore 21 presso le scuole medie di Borso del Grappa, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, la dottoressa Gamba Curta. E mercoledì 19 aprile, sempre presso le scuole medie di Borso del Grappa alle ore 21, tra reti e veneti, la lingua locale prima del latino. E la conferenza sarà tenuta dalla professoressa Marinetti. Allora, ripeto, stasera alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa, Treviso, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, dottoressa Gamba Curta. 19 aprile, mercoledì, alle ore 21, tra reti e veneti, la lingua locale prima del latino, professoressa Marinetti. E sono due conferenze che, come Federazione Pagana, sono anche segnalate sul sito di Spiritual Search. Lo segnalate personalmente. Allora, ripeto per l'ultima volta, stasera alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa, Treviso, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, dottoressa Gamba Curta. 19 aprile, mercoledì, sempre alle ore 21, tra reti e veneti, la lingua locale prima del latino, professoressa Marinetti. Ok, queste due conferenze e sono sicuramente interessantissime, vale la pena di seguirle con passione, come del resto tutto ciò che tratta il paganesimo antico, che ci serve per ricostruire il paganesimo moderno. Bon, detto questo, e c'è un'altra cosetta che devo dire degli amici, se avete un gruppo, cioè se avete 4, 5, 10, 15, quelle che sono persone che sono interessati alle nostre conferenze, voi ci telefonate, noi le conferenze o i dibattiti li possiamo tenere anche in un bar qualunque. Chiaramente non faremo pubblicità, non faremo propaganda, sarà una cosa internos e possiamo farle in qualsiasi locale mettendoci d'accordo. Per cui se qualcuno è interessato a conferenze o dibattiti con noi, mettendoci d'accordo si può tranquillamente trovarci anche in un normalissimo bar, in un normalissimo ristorante o in un luogo pubblico oppure anche in un luogo privato. Per cui se volete organizzarli, noi in linea di massima siamo disponibili. Anche se vi ricordo che per il giorno 30 e 1 maggio si terrà a Jesolo la festa di Beltane. La festa di Beltane, che è una festa organizzata dal gruppo Sacre Radici, di cui noi facciamo da supporto e parteciperemo chiaramente, ed è la festa dei rituali di primavera. Della festa di Beltane trovate tutto su internet. Se avete problemi andate a cercate Beltane sul sito Altavista, andate su Altavista e cercate Beltane, altrimenti andate sui siti miei, ci sono il link. Ci sono il link per arrivare direttamente sul sito di Beltane, dove trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili. Infatti io da adesso finisco di scrivere, cioè non scrivo più, e mi dedicherò a preparare la festa di Beltane, cioè fermo iscritti dove sono arrivato e continuerò, mi dedicherò alla festa di Beltane. Bon, detto questo, e penso che per oggi è tutto, passiamo alle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Allora abbiamo definito la persona, abbiamo definito cosa manca alla persona e siamo arrivati alle tecniche dell'agguato. Siamo arrivati alle tecniche dell'agguato da inserire nelle pratiche anti-mobbing. Se qualcuno vi dice io pratico l'agguato, ricordatevi di non capire immediatamente, ma chiedetevi rispetto a chi sta praticando l'agguato. Se qualcuno vi dice io ti farò pescatore di pesci o farà qualcuno pescatore di pesci, riflettete su chi è il pesce pescato. Se qualcuno vi fa pastore di pecore, riflettete su chi è la pecora che viene pascolata. Fate attenzione alle cose, non immedesimatevi mai col più forte, non è detto che quello sia la vostra posizione. C'è una complicità che si cerca, no? Io sto facendo qualcosa e siccome è sicuramente propositivo te la offro, però non è mica detto che tu sei il beneficiario, potresti essere anche la vittima di quella cosa. Per cui rifletteteci sempre sulle cose prima di assecondare o di esaltarle. Quel discorso vi farò pescatore di anime hanno massacrato l'intera umanità. Mezza umanità pensava di essere i pescatori di anime e invece andava sulla padella a friggere sul fuoco. Bene, allora passiamo alla nostra tigre. Vi ricordate le tecniche dell'agguato come sono espresse nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo? Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. L'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. Sesto, la tigre osserva l'oggetto. Settimo, la tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. Ottavo, la tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. Nove, la tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. Dieci, la tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. Io non dico cosa voi dovete fare o cosa qualcuno deve fare, io enuncio dei principi. Dopo sta il soggetto, cioè sta l'individuo, riconoscere cosa, riconoscere le sue possibilità. Sta al singolo individuo analizzare il suo territorio in cui intende cacciare. Sta a, che poi le sue possibilità, va bene, ogni persona deve conoscere ciò che ha costruito dentro di sé, ma il territorio è specifico per ogni persona. Potrebbe essere che la caccia d'agguato venga fatta in famiglia, potrebbe essere che sia fatta sul posto di lavoro, potrebbe essere fatta sul posto sociale, oppure potrebbe essere fatta una caccia d'agguato rispetto ai propri difetti, alle cose che non ci piacciono di noi stessi, per cambiare, per modificare. Per cui analizzare il territorio nel quale si intende cacciare appartiene al singolo individuo. Io non vi potrò dire qual è l'analisi che voi dovete fare o come dovete farla. La tigre ha l'intento di ciò che fa. Voi avete l'intento del vostro agire. L'intento è dentro di voi. Pertanto io non vi posso dire come voi dovete agire, qual è l'intenzione per cui voi dovete agire. Questo dovete sapere voi. L'intento della tigre è il suo bisogno. Io non vi posso dire qual è il bisogno che voi avete. Siete voi che dovete diventare consapevoli dell'esatta quantificazione del bisogno che avete dentro di voi. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. Io non vi posso dire a voi qual è l'obiettivo del vostro intento. Siete voi che dovete sapere qual è l'obiettivo del vostro intento e saper cambiare obiettivo qualora l'intento, qualora il vostro cammino vi porta a cercare un obiettivo diverso. Per cui io non ve lo posso dire. L'oggetto da osservare, la tigre osserva l'oggetto, non ve lo posso dire io. Voi lo dovete sapere qual è il vostro oggetto. La tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. Voi dovete sapere da cosa dovete nascondervi e da cosa dovete proteggervi e su cosa state lavorando e qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Non ve lo posso dire io. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. E qual è l'ambiente? E i vostri difetti, il vostro sentire, quello che è dentro di voi, oppure la vostra famiglia, il vostro lavoro, il sistema sociale. Siete voi che dovete saperlo e organizzarvi per questo. Quando l'oggetto è individuo, la tigre si sottrae. Ma rispetto a cosa? Qual è l'oggetto su cui state puntando la vostra attenzione? Qual è l'oggetto su cui state lavorando sull'agguato che vi individua e da quell'attenzione vi dovete sottrarre? Voi lo dovete sapere. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. E questo anche voi lo dovete sapere. Voi dovete sapere anche cogliere il momento in cui ciò avviene. La tigre distingue l'oggetto, distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno. Questo lo dovete sapere voi. Qual è, com'è, come distruggerlo, cosa fare. Cioè, io vi posso dare solo i principi generali, il principio, ma il riempimento di quel principio, il riempimento di quella casella per la strategia pratica, per l'obiettivo pratico, quello lo dovete fare voi. Per cui io non vi do una verità. Io do sempre un cammino di libertà. E un cammino di libertà non dice tu devi fare questo o devi fare quell'altro, ma dice per ottenere questo risultato dovresti mettere in essere queste operazioni. Perché? Perché io descrivo un cammino di libertà e non una verità. Per cui io vi do il principio, io vi do la strategia, ma riempire la strategia dovete essere voi. E anche a modificare eventualmente la strategia. Per cui ricordatevelo bene questo. Punto primo. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Conosce le proprie possibilità e la propria collocazione all'interno dell'ambiente di lavoro. Conosce l'esatta collocazione soggettiva delle tre direzioni possibili. Fra sé e le mansioni lavorative. Fra sé e i colleghi di lavoro, fra sé e i superiori gerarchici. La conoscenza delle proprie possibilità operative implica quello che Clausewitz chiamava l'elenco delle salmerie. In pratica, con quali forze e con quale resistenza chi sta subendo un attacco di mobbing può fargli fronte? E soprattutto, può fargli fronte? O è il caso di battere immediatamente in ritirata? Conoscere le proprie possibilità significa conoscere l'estensione di se stessi nell'ambiente in cui si opera. Le alleanze, i punti di forza, i contatti, la conoscenza e il sapere che si possiede come oggetti attraverso i quali agire sull'ambiente stesso. Chi ha forti informazioni lavorative le conserva come se fossero preziose, esattamente come l'essere tigre conserva accuratamente i propri artigli. Se qualcuno ha conoscenze e agganci che possono interferire nell'ambiente di lavoro, al di là di come io li chiamo, ma il mobbing è una dichiarazione di guerra di un collettivo contro il singolo individuo, e in una guerra non si fanno, figurativamente parlando, prigionieri. Li coltiva. Se qualcuno detiene informazioni che possono favorire un suo superiore, nei confronti del suo superiore deve imparare a venderle, anche se qualcuno preme per averle con minacce. Conoscere se stessi significa chiarire a se stessi con quali armi si decide di affrontare la situazione di mobbing che si sta vivendo, ricordando l'importanza del tempo. Qual è l'elemento con cui lo stregone manipola l'esistente? È il tempo. Attraverso il tempo lo stregone manipola l'esistente. Un'azione di mobbing si sviluppa in uno spezzone temporale. Se il soggetto che subisce mobbing riesce a resistere per il tempo necessario, non sempre, l'azione di mobbing esaurisce la sua capacità di interferire con l'individuo preso di mira. Dopodiché sia che il soggetto scelga di ignorare quanto ha subito o scelga di mettere in atto strategie di vendetta, la scelta appartiene al suo intento. Conoscere se stessi in questo caso significa fare l'elenco delle armi, delle cose e delle possibilità che si hanno per affrontare una situazione di mobbing. La ritirata è la scelta dell'individuo che trova le sue armi troppo deboli per affrontare la situazione di mobbing, sia perché si è accorto tardi della distruzione mobbing messa in atto dai suoi colleghi, sia perché ritiene di non essere in grado di affrontare la situazione stessa. Ritirarsi non è infamante. L'infamia sociale deve essere indicata in chi costruisce azioni di mobbing e in chi finge di non vedere o non considerare rilevanti quelle operazioni di distruzione psicologica degli individui. Sono delle operazioni di mobbing che vengono fatte all'interno dei militari che si chiamano nonnismo. L'infamia va rivolta a quei superiori, a quegli ufficiali che fanno finta di non vedere il nonnismo. La sconfitta non è mai infamante. La vittoria dell'essere umano è una sequenza di sconfitte. La vittoria dello psichista è la capacità di mettere sfida dopo sfida, sfida dopo sconfitta. La vittoria e la sconfitta appartengono a piani concettuali diversi. Nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata, e questo appartiene soltanto alla stregoneria. Nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata. Io ho subito parecchie situazioni di mobbing sui posti di lavoro. Credo che forse una sola azienda si è salvata. Loro hanno fatto azioni di mobbing, ma il risultato finale era la distruzione dell'azienda. Pertanto io sono stato sconfitto dal mobbing, però quelle aziende sono state distrutte. Dunque nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. In una situazione di mobbing, il territorio di caccia è costituito dagli individui e dalle situazioni che hanno permesso la nascita dell'operazione di mobbing. Una simile conoscenza può essere costruita dall'individuo che subisce mobbing in base al proprio divenuto. In questo caso, giocano un ruolo importante tutti i concetti che agiscono in modo a prioristico sul suo modo di guardare e valutare il mondo. Quanto più la sua valutazione si ferma sulla forma e l'apparenza, e tanto più le sue strategie falliranno. Tanto più i suoi concetti a priori, che ha costruito nel corso della sua esistenza, si sono trasformati in meccanismi di valutazione, e tanto più profonda e precisa sarà la sua analisi. Si può dire che la conoscenza del territorio che ha generato l'operazione di mobbing è tanto più precisa quanto più l'essere umano che lo subisce ha staccato la propria attenzione, impedendo al territorio di coinvolgerla in situazioni estranee al suo interesse. E ancora, quella conoscenza è tanto più precisa quanto maggiori sono le esperienze vissute, analizzate ed affrontate. Chi non ha affrontato molte volte situazioni di contrapposizione nella vita quotidiana non ha accumulato sufficiente potere personale per alimentare i propri meccanismi con i quali comprendere il territorio. Chi non ha vissuto precedentemente per sfida troverà la sfida che gli è stata imposta molto dura da affrontare. A differenza del territorio in cui caccia la tigre, che uno spettatore può definire statico, un territorio che produce mobbing è un soggetto che sta cacciando, e chi subisce il mobbing è la sua preda. Chi subisce mobbing deve trasformarsi da preda inconsapevole di un cacciatore che lo sta cacciando, accerchiandolo psicologicamente, in un cacciatore di cacciatori. Deve sapere, ogni volta che mette in atto un'azione o esercita una determinazione, tutto il sistema che ha prodotto azione mobbing si riadatta e si ristruttura per impedirgli di sviluppare la sua azione o annullare l'operazione di mobbing. L'azione anti-mobbing dovrà comprendere due intenti. Primo, deve agire per bloccare l'azione mobbing, due obiettivi più che due intenti. Deve agire per bloccare l'azione di mobbing? Deve impedire al territorio di mettere in essere delle azioni attraverso le quali compensare l'azione di quello che lui ritiene il cacciato. Chi pratica mobbing disprezza il soggetto che perseguita. Chi mette in essere azioni di mobbing ha un assoluto disprezzo nei confronti di chi subisce il mobbing. Ricordatevelo sempre questo. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Quando si conoscono i meccanismi che ci hanno condotto in una situazione di mobbing e gli strumenti che si possiedono per farvi fronte, bisogna individuare l'intento del proprio progetto. Per esempio, l'individuo per uscire da una situazione di mobbing potrebbe disporre anche di una sbarra di ferro. Spacca la testa a tutti quelli che hanno costruito una situazione di mobbing, dopodiché si prende 20 anni di galera. La domanda è: i 20 anni di galera erano l'obiettivo del suo intento? Ci sono molte persone che hanno risolto le situazioni di mobbing sparando al capo o ai colleghi. Erano questi i loro obiettivi? In realtà, costoro erano stati soffocati da una situazione di mobbing dalla quale non vedevano nessuna via d'uscita e hanno risolto la situazione aggiungendo drammaticità alla loro esistenza. In questo caso, alcune cose devono coincidere: conoscenza, autodisciplina e intento. Senza queste tre cose, l'oggettività travolge l'individuo facendo leva sulle sue debolezze, le sue paure e la sua incapacità ad affrontare l'oggettività circostante. Questo sistema tende a travolgere chi, nelle situazioni di lavoro, aveva abbandonato se stesso. Come se la situazione in cui lavora non era un mezzo per affrontare la vita, data la struttura sociale in cui viveva, ma era piuttosto il fine della sua vita. Fare soldi, per esempio. Come fine della sua vita si è abbandonato, finendo travolto, inconsapevolmente, ingenuamente. L'intento è trasformato all'interno di una situazione di mobbing in intenzione. Il soggetto si prefigge un obiettivo che deve raggiungere mettendo in essere la sua strategia antimobbing. Se l'intento è quello di uscire dalla situazione di mobbing, l'intenzione deve essere il raggiungimento di un obiettivo che una volta raggiunto annulla l'azione di mobbing oppure una parte di essa. L'intenzione deve essere manifestazione dell'intento dell'individuo. L'intento, in casi generali, è continuare a considerare il lavoro che si sta svolgendo come un mezzo per affrontare la vita e non il fine. L'intenzione rispecchia obiettivi pratici di quell'intento. Operazioni di mobbing sono messe in essere da aziende il cui scopo è piegare a se stesse il dipendente, in modo da costringerlo a dedicare tutto il suo tempo, anche fuori da ogni contratto, per i fini propri delle aziende e dei singoli gerarchi delle aziende stesse. Operazioni di mobbing dei colleghi di lavoro sono spesso fatte in modo tale per cui chi conosce bene il lavoro svolga anche le loro mansioni, al fine di millantare una competenza che non hanno nei confronti della gerarchia di riferimento. Esistono anche altri motivi per i quali si costruiscono azioni di mobbing nei confronti del singolo individuo. In ogni caso, ogni situazione di mobbing ha lo scopo di sottomettere l'individuo a determinazioni non sue, ad intenti di un estraneo, sia esso l'azienda nel suo insieme o del pollaio, dei colleghi. L'intento che l'individuo deve perseguire come fine strategico delle sue azioni è il preservare se stesso, sia come capacità, sia come autonomia, sia come indipendenza. L'intenzione viene manifestata attraverso tutte le azioni pratiche attraverso le quali quell'individuo tende a manifestare il suo intento attraverso le intenzioni, le singole intenzioni. Intenzioni che diventano esercizio di follia controllata come manifestazione quotidiana della contrapposizione fra chi subisce il mobbing e chi ha prodotto il mobbing. L'intento, se non avete seguito le lezioni del Crogiolo dello Stregone, il concetto di follia controllata non vi è chiaro. L'intento deve essere messo a fuoco dal soggetto. Se il suo intento è far carriera in quell'azienda, la sua strategia è diversa e gli può costruire situazioni di mobbing per eliminare la concorrenza. Se il suo intento è il raggiungimento di salari diversi, la sua strategia è ancora diversa e gli può costruire situazioni di mobbing per raggiungere posizioni salariali più vantaggiose. In questi ultimi due casi, le situazioni di mobbing subite altro non è che guerra di carriera. Allora, in quel caso, vige la regola definita in termini volgari e immediati: pesce cane mangia pesce cane, e chi mette in essere intenti di quel tipo posso solo fargli gli auguri, ma con tanto disprezzo. Egli vuole diventare padrone del sistema sociale, non costruirlo con chi gli sta attorno. E io mi fermerei al punto 4 della strategia dell'agguato. Mi fermerei a questo punto perché altrimenti si fa una indigestione. Ma proprio per continuare il discorso, per quanto riguarda le persone che si costruiscono, le persone che variano, e il condizionamento educazionale, che in termini volgari lo possiamo chiamare anche lavaggio del cervello. Lavaggio del cervello che viene fatto solo ed esclusivamente dai sistemi sociali, dal comando sociale sui bambini. Voglio leggervi un pezzo di Freud da Totem e Tabù, ed è una cosa che davanti alla quale anche Freud si era trovato un po' nella merda. No, Freud non riteneva che la vita dell'essere umano fosse un processo di costruzione, fosse un processo attraverso il quale costruire il Dio che cresce dentro. Freud riteneva l'essere umano creato di immagine e somiglianza ad un Dio pazzo, solo che chiaramente era uno sperimentatore, bene o male si trovava davanti a delle situazioni da analizzare. Vediamo cosa ci dice a proposito della morale e del tabù. Se non andiamo errati, la comprensione del tabù getta un po' di luce anche sulla natura e sulla nascita della coscienza morale. Si può parlare, senza ampliare i concetti, di una coscienza tabù e di un senso di colpa tabù dopo aver trasgredito il tabù. Il tabù, ricordatevi, è quello che non si può violare, è la condizione morale inviolabile, quella che crea i sensi di colpa. La coscienza tabù è probabilmente la forma più antica nella quale ci imbattiamo nel fenomeno della coscienza morale. Non è vero, è attualissima. Perché che cos'è la coscienza morale? Stando alla testimonianza della lingua, è da porsi in riferimento ad una conoscenza completa. In parecchie lingue, coscienza indica tanto la coscienza morale quanto la consapevolezza. Noi lo usiamo in maniera ancora diversa, parlando di coscienza di sé, per indicare l'individuo nel suo insieme. Coscienza morale è la percezione interna della riprovazione di determinati impulsi di desiderio che sorgono in noi. L'accento cade però sul fatto che questa riprovazione non ha bisogno di richiamarsi a nient'altro al di fuori di sé, ed è sicura di sé medesima. Questo fatto emerge ancora più chiaramente nel senso di colpa, nella percezione della condanna interiore di atti con i quali abbiamo realizzato determinati impulsi di desiderio. Qui appare superflua una motivazione. Chiunque abbia una coscienza deve sentire in se stesso la giustificazione della condanna, il rimprovero per l'azione compiuta. Ma il comportamento dei selvaggi verso il tabù mostra questo stesso carattere. Il tabù è un comandamento della coscienza morale. La sua violazione fa sorgere un tremendo senso di colpa che è tanto ovvio quanto ignota la sua origine. Attenzione, Freud dice quanto è ignota la sua origine. È quindi probabile che anche la coscienza morale nasca nell'ambito di una ambivalenza emotiva di relazioni umane ben precise, nelle quali questa ambivalenza è insita. Nasce inoltre nelle condizioni valide sia per il tabù che per la nevrosi ossessiva, che cioè un termine dell'antitesi sia inconscio e sia tenuto in stato di rimozione dall'altro che domina per coazione. Questa conclusione è confortata da parecchie osservazioni che abbiamo fatto nel corso dell'analisi della nevrosi. Allora, cerchiamo un attimino di spiegarci sta roba qua. Freud intanto fa delle analisi su una malattia che si chiama nevrosi, che è abbastanza grave tutto sommato. E lui scopre che il tabù, cioè che l'ossessione morale, che è il senso di colpa, è nascosto nell'inconscio di una persona e viene viene rimosso all'interno della ragione da un altro concetto. Per esempio, facciamo un esempio, una persona dice: Dio esiste, Dio vede le mie azioni, però io siccome non credo in Dio, siccome per me Dio è una pagliacciata dei preti, rimuovo il concetto di Dio, cioè mi sono contro i preti. Però in realtà io ce l'ho nel subconscio l'esistenza di Dio che vede le mie azioni, e allora tengo un comportamento morale che sia comunque in linea col dettame di Dio. Però io non credo in Dio, io non credo in Dio perché Dio... Però questo concetto ce l'ho nel subconscio. Allora questo concetto nel subconscio è rimosso da un concetto razionale: Dio non esiste. Però... dico, sì, è vero, Dio non esiste, ma bisogna avere rispetto a chi crede, bisogna avere un comportamento morale di un certo tipo, bisogna fare questo, cioè, però Dio non esiste. Allora, ho un concetto che mi è insito nel subconscio, cioè l'esistenza di Dio. Non lo esprimo, lo rimuovo ufficialmente, perché io non credo nell'esistenza di Dio, però ho dei comportamenti che sono in linea come se io credessi che Dio esistesse. Cosa comporta tutto questo? Comporta che io non sono mai in grado di andare contro la morale di Dio. Dico che Dio esiste, ma non vado contro la morale. Non vado contro chi manifesta l'esistenza di Dio, perché se è vero che io dico che Dio non esiste, ma in realtà io ce l'ho nel subconscio. Se io faccio qualcosa contro chi crede in Dio, sono bloccato. Cos'è che ha scoperto Freud analizzando la nevrosi? Ha scoperto il condizionamento educazionale. Ciò che Freud scoprirà, e lo scoprirà attraverso le pulsioni sessuali, è che una serie di azioni che vengono messe in essere sui bambini, e una serie di azioni che addirittura la madre fa, cioè delle risposte che la madre dà rispetto a sollecitazioni del mondo, ancora quando il bambino è in pancia della madre, costruiscono quella che è tutta l'operazione di azione e risposta da parte del bambino, che diventa sempre più cosciente, sempre più consapevole, ma fin dal primo giorno della nascita e crescendo un po' alla volta. Per cui, anche se delle decisioni razionali, dei ragionamenti ci portano a rimuovere alcuni aspetti del condizionamento educazionale, in realtà noi non lo abbiamo rimosso, condizionamento educazionale. Perché? Perché il condizionamento educazionale resta dentro di noi e resta quello che Freud chiama il subconscio. Allora, a quel punto cosa significa? Che tutte le azioni che io faccio ufficialmente sono fatte per 50.000 giustificazioni. In realtà queste 50.000 giustificazioni servono soltanto a nascondere il fatto che io ho un concetto, però non ho rimosso il condizionamento educazionale con cui sono stato allevato. Perché? Perché il condizionamento educazionale è arte di magia, cioè è arte attraverso la quale i preti neri agiscono sopra i bambini e gli instilla tutta una serie di doveri, tutta una serie di credenze, tutta una serie di modi di essere fino al subconscio. Per cui la ribellione da quella che è la magia nera, la ribellione da quello che è il condizionamento educazionale, va fatta con una forza e con una violenza rispetto a se stessi che è inconcepibile in un adulto. Però il bambino l'ha subita, solo che il bambino l'ha subita in un arco di tempo molto lunga e l'ha subita in una situazione tale in cui non poteva discriminare, non poteva dire questo è giusto e questo non è giusto. Per lui esisteva solo quella cosa e quella cosa si è sedimentata giorno dopo giorno. In pratica ha avuto un bellissimo lavaggio del cervello fatto da gesuiti, fatto da preti, fatto da quelli che i preti hanno lavaggiato il cervello, dopodiché magari siccome ci sono dei problemi allora interviene l'esorcista e poi l'esorcista va a far finire le cose come vanno a Treviso o come sono andate da altre parti. Per cui è magia nera, cioè il lavaggio del cervello o il condizionamento educazionale, chiamatelo come volete, solo che chiamare lavaggio del cervello è una roba abbastanza scema, cioè nel senso che non significa niente in pratica, ma è il condizionamento educazionale, cioè costringere una persona non solo a vivere educazionalmente nel sistema sociale, cioè imparare come comportarsi nel sistema sociale, ma portare alcuni comportamenti all'interno della psiche a livello così profondo che per riuscire a rimuovere la persona deve fare delle vere e proprie operazioni di magia. Quelle operazioni di magia fatte su se stesse comportano una violenza spaventosa, e di quella violenza l'individuo ne è cosciente, ne è consapevole, per cui deve provocarsi una violenza notevole per liberarsi da costrizioni emozionali. E credo che almeno un 10% dei ricoverati nei manicomi sia dovuto a persone che hanno tentato di uscire da quelle condizioni, quasi sicuramente. Pertanto il danno che fa la Chiesa Cattolica, che fanno i preti, che fa la stessa struttura, la stessa struttura educazionale rispetto alle persone, è di una devastazione immane. Ma è una devastazione anche quando ufficialmente le persone hanno, ti esprimono un concetto anche abbastanza tranquillamente, cioè esprimono dei pensieri, esprimono dei sentire, e lo esprimono dei sentire aberranti come se fosse una cosa normale, e non riescono a capire come tu fai a non capirli. Per cui il condizionamento educazionale non è che agisce semplicemente tu sei condizionato, no, agisce nella psiche profonda dell'individuo e mette dei paletti nello sviluppo della propria tensione, della propria vita, che portano a delle vere e proprie malattie come la nevrosi, tanto per essere chiaro. E questo è l'effetto del condizionamento educazionale monoteista, cattolico in particolare. Perché? Perché comunque l'individuo vive sempre il conflitto fra il condizionamento educazionale subito, e normalmente chi subisce il condizionamento educazionale più feroce sono le persone più sensibili, cioè quelle che fanno coincidere molto facilmente la forma con la sostanza, cioè l'apparenza con la sostanza. Ho perso il filo del discorso. Ho perso il filo del discorso, cominceremo un altro discorso. Comunque, quello che è, il discorso è questo: per liberarsi il condizionamento educazionale non viene riconosciuto dal soggetto che lo ha, viene riconosciuto soltanto quando il soggetto opera rispetto a se stesso delle vere e proprie operazioni d'agguato. Altrimenti vi può anche dire, anziché dire il macellaio di Sodoma e Gomorra, vi può dire l'essere assolutamente necessario, vi può usare un'altra terminologia, ma è sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra, solo che siccome lui si vergogna a dire che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, pensa, non so, l'essere benevolo, che creatore del mondo, il padre buono, ma è sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra che costringe le persone in ginocchio, cioè non cambia la sostanza del discorso, sempre questa è la porcheria. Pertanto la rimozione di quello che è il condizionamento educazionale va fatto all'interno di vere e proprie operazioni di strategia. Esistono soltanto pochissimi individui capaci di uscire fuori automaticamente da questo, e sono individui in cui il condizionamento educazionale, per una ragione o per un'altra, oppure soltanto per una sola angolatura, è sfuggito dal loro condizionamento, cioè dal loro controllo, oppure perché loro sono sfuggiti per tantissime altre cose. Questo comunque è il discorso che vi ho fatto su totem e tabù, e ricordate sempre questo: al di là che poi siate in grado di verificarlo o meno, il cristianesimo, la religione monoteista, esiste soltanto perché costringe bambini in ginocchio. Non esiste nessuna ragione razionale, logica, umana e morale, e intendo come morale la Costituzione della Repubblica Italiana, morale, per cui debba esistere un'aberrazione come il cristianesimo. Non esiste nessuna ragione logica, scusate, razionale o morale, perché debba esistere. Esiste solo perché costringono bambini in ginocchio, e basta. Solo per questo esiste il cristianesimo. È chiaro? Solo perché ha fatto i roghi, solo perché ha fatto centinaia di milioni di morti, solo ed esclusivamente per questo. Quello che vi ho detto di Freud in Totem e Tabù è una dimostrazione di questo. Detto questo, visto che prima di attaccare i telefoni aspettiamo altri 10 minuti, cosa altro sto preparando? Il crogiolo dello stregone nell'infinito. Il crogiolo dello stregone. Io ho cominciato a preparare il crogiolo dello stregone nel 1997, proprio per questa radio e per queste trasmissioni. Il corgiolo dello stregone va a elencare tutta una serie di elementi attraverso i quali lo stregone, l'apprendista stregone, la persona, manipola se stessa e si trasforma. E va a incidere proprio in quel subconscio, in quella parte profonda dell'individuo di cui vi ho parlato, e non c'è niente da fare. Ho parlato del crogiolo dello stregone per identificare gli elementi normali, vi ho parlato del bastone dello stregone, vi ho parlato del crogiolo del male, cioè di come si costruisce la magia nera, di come si costringono bambini in ginocchio, vi ho parlato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, in pratica gli dèi, gli esseri, ciò che noi abbiamo attorno sono esseri consapevoli che vanno a costruire le loro strategie di esistenza, le loro strategie di vita, e con quelle strategie noi andiamo a costruire delle relazioni. Quattro canti del mondo: la ragione, la razionalità, la forma mia e dell'oggetto con cui vado in relazione, la percezione, la magia, il profondo mio e dell'oggetto con cui vado in relazione. Due canti e due canti, quattro canti del mondo. I quattro canti del mondo sono le relazioni attraverso la forma e la descrizione, e le relazioni attraverso la magia. Questo ve ne ho già parlato. Adesso parleremo del crogiolo dell'infinito. Crogiolo dell'infinito perché? Perché tutti quegli elementi di cui vi ho parlato, vi ricordate? Togliersi dal centro del mondo, chiamare le cose col loro vero nome, l'attenzione, la contemplazione, la meditazione, chiedersi il perché delle cose, l'intento, la sospensione del dialogo interno, lo scetticismo, tutte queste cose sono degli dèi, sono dèi e sono espressioni di dèi, dèi essi stessi. E di questo parleremo nel crogiolo nell'infinito. L'altro lavoro che sto facendo in questo momento è un'analisi della teogonia di Esiodo. Teogonia di Esiodo. Ho cominciato pensando che fosse una certa cosa. In realtà Esiodo ha fatto veramente un bel calderone. In pratica ha messo insieme, credo, 4-5 creazioni diverse, cioè 4-5 tradizioni diverse, cioè ne ha fatte veramente di una cosa incredibile. E una cosa mi ha fatto comprendere la teogonia di Esiodo, mi ha fatto comprendere il concetto dell'eterno presente, che non è eterno presente perché il Dio padrone e c'ha davanti a sé tutto il presente col cavolo, quella è una cazzata. È che l'eterno presente non è altro che l'operazione degli dèi. L'operazione degli dèi avviene sempre, avviene in qualsiasi momento. La loro costruzione dell'esistenza è sempre in essere. Giove è sempre in azione, Gaia è sempre in azione, Urano è sempre in azione, Crono è sempre in azione. Quando Crono taglia i coglioni ad Urano, sempre, adesso, allora, ora, domani, cioè sempre Crono mette in moto i mutamenti degli esseri, sempre viene rubata la scintilla della conoscenza agli dèi e riportata agli uomini, sempre viene ingannato Zeus e affinché si prenda a parte peggiore i sacrifici, la carne buona vada agli uomini. Sempre Titano dà l'assalto al cielo, sempre viene data la pietra da mangiare a Crono, cioè sempre c'è la trasformazione del divino, e il divino e la coscienza divina che ci circonda è sempre informazione, è ora informazione, ed è ora informazione perché partecipa anche alla mia formazione, appartiene anche alla mia formazione in quanto Dio. Perché questo è il concetto di eterno presente, non è il concetto di eterno presente davanti a quale Dio ha tutto quanto davanti, come un libro aperto, la vita è tutti quanti e fai i destini, no, col cazzo, cioè, quella è una piegatura del concetto di eterno presente dal punto di vista monoteista, dal punto di vista cattolico, cioè il loro padrone sa tutto, lui ha fatto tutto, cioè lui è responsabile di tutto. L'eterno presente è l'azione degli dèi che avviene sempre in questo momento. Gaia sempre tenta di costruire la coscienza e la consapevolezza. Gaia sempre fabbrica la falce per Crono. Tutto avviene sempre. Echidna è adesso. Notte ed Erebo sono adesso. E adesso c'è la trasformazione. Adesso c'è la trasformazione di Eros. Questo è il concetto di eterno presente. È gli dèi che sono presenti e stanno costruendo se stessi, trasformando l'intero esistente. L'intero esistente che va a costruire la coscienza universale. L'intero esistente che va a trasformare l'inconsapevole in consapevole. Dunque non un imbecille che va a dire si è fatto il mondo, si è fatta la luce, ma un presente, un mondo, consapevolezze, esseri che marciano verso l'infinito per costruire la coscienza universale. E noi siamo all'interno di questo gioco, e questo gioco dobbiamo impararlo a giocarlo, dobbiamo giocarlo, dobbiamo costruire noi stessi, perché questo è il senso della vita. La vita è un'occasione, che abbiamo per prenderci in mano la responsabilità della nostra esistenza, amalgamare la nostra energia vitale. Non tutti ce la faranno, non tutti gli spermatozoi arrivano all'ovulo, non tutte le uova di storione si trasformano in storione, ma è importante provarci, provarci sempre, metterci il meglio in quello che facciamo, arricchire sia noi che il sistema sociale, arricchire sia noi che l'essere natura, arricchire sia noi che il mondo, imparare a chiamare l'essere natura, a imparare a chiamare il sistema sociale, imparare a chiamare il mondo, imparare a chiamare i mondi della percezione affinché sorreggano i nostri cammini, perché noi abbiamo l'intento e l'intenzione di costruire noi stessi, di fare del nostro meglio, di continuare giorno dopo giorno a migliorare ciò che siamo, ad arricchire la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere. Imparare a dire al mondo: io esisto, io esisto, io esisto, io esisto. Ma non esisto per stuprare il mondo, per appropriarmi, per distruggerlo. Io esisto perché con me marcia il mondo. Perché se c'è il pericolo ci sono io. Perché se qualcosa va storto ci sono io. Perché se io sono forte, posso allungare la mano per dare una mano al mio amico che sta cadendo dal burrone, ma se io sono debole non posso tirare su nessuno dal burrone, sono un peso per il sistema sociale in cui vivo. Dunque devo fare del mio meglio, tanto più io faccio del mio meglio, tanto più arricchisco il sistema sociale, tanto meno saranno i problemi del sistema sociale in cui vivo, tanto più io immiserisco me, tanto io tenterò di appropriarmi, tanto io tenterò di mettere in ginocchio, di portare via, di rubare, di saccheggiare, e tanto più impoverirò sia me che il sistema sociale in cui vivo. E un sistema sociale è ricco solo perché gli individui sanno costruire. Non è ricco perché ha denaro, non è ricco perché può comperare le persone, ma è ricco perché è in grado di produrre le persone. È ricco perché ha persone che comprano, vendono e consumano. Se un sistema sociale ha una percentuale di gente povera, fa comodo ai monoteisti perché hanno una massa di manovra, perché i poveri li hanno sempre con loro e possono fare ciò che vogliono. Ma sarà povero anche per chi produce merci, perché avrà meno compratori, avrà meno gente che ha disponibilità di denaro per comprare le merci. Sarà povero anche per chi ha idee, per chi ha consapevolezza, per chi ha progetti per il futuro, perché avrà meno persone che possono seguire quei progetti. Per cui un sistema sociale povero è un sistema sociale che fa comodo solo per i monoteisti, solo per chi ha bisogno di schiavi umani da vendere e da far pesare all'interno dei sistemi sociali. Fa comodo solo alla macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta. A lei fanno comodo i poveri, perché più sono poveri, più bambini può comprare e vendere bestiame umano. Ma fa schifo, fa schifo. Per cui essere ricchi, io sono importante e io devo costruire me stesso e devo dare al sistema sociale la costruzione di me stesso, il mio sapere, la mia conoscenza, la mia passione, i miei sentimenti. E questo deve essere protetto. Nessuno può insultare i miei sentimenti, la mia passione, la mia ricchezza, Per questo non è solo un patrimonio mio, è anche un patrimonio del sistema sociale. Il mio essere Dio, il costruire me stesso in quanto Dio, è un patrimonio degli dèi, perché questo facilita i loro cammini, il loro divenire, le loro trasformazioni. Questo è il concetto pagano politeista. Dopodiché, come voi riempite la conoscenza, il sapere, la consapevolezza, come voi riempite il prendervi nelle vostre mani la responsabilità della vostra vita, come voi riempite il chiamare le cose col loro vero nome, come voi riempite le vostre passioni, i vostri desideri, come voi date al sistema sociale o dal sistema sociale prendete, questo appartiene a voi, questo appartiene ad ogni persona. Come si esprimono gli dèi all'interno delle singole persone appartiene ad ogni singola persona, ma è importante che gli dèi si esprimono attraverso la capacità delle persone di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Quando sorge Venere dalle acque, sempre, ogni volta che io mi relaziono nel mondo attraverso il venerare, attraverso ogni volta che io cammino insieme al mondo, quando muore Venere, ogni volta che io pratico lo stupro, che io pratico il saccheggio, che io pratico la distruzione, ogni volta di queste muore Venere, ogni volta che io pratico il venerare e che cammino assieme ai miei simili per costruire il futuro, in quel momento Venere sorge dalle acque, Afrodite sorge dalle acque. Questo è il concetto di paganesimo. Questo è il concetto di paganesimo nella costruzione del soggetto che è Dio. Quando muore Crono, quando un bambino viene messo in ginocchio, quando muore Giunone o Ecate, quando i bambini vengono messi in ginocchio, quando si distrugge il Dio che cresce dentro, allora si distruggono gli dèi e si distrugge la ricchezza del sistema sociale. Noi abbiamo un sistema morale preciso, è della nostra Costituzione della Repubblica, quello dobbiamo far riferimento. Un giorno in questo paese ci saranno musulmani, ci saranno Sikh, ci saranno Hindu, ci saranno cattolici, ci saranno protestanti, ci saranno tanti pensieri religiosi che si contrapporranno anche a questi, probabilmente ci saranno anche tanti paganesimi. E allora cos'è che deve fare riferimento? Ogni religione, ogni pensiero religioso fa riferimento a se stesso, alla propria struttura, alle proprie regole, ma nel sistema sociale bisogna fare riferimento a quello che è la morale della Costituzione della Repubblica Italiana. Guai se fosse il contrario. E questo non sto dicendo io, lo dice anche la Corte Europea e lo dice anche l'ONU. E chi è fuori da questo? Sono proprio gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Bene, io sono arrivato a questo punto. Se volete prendo i telefoni. Allora, 049 700 700 049 700 838. Allora, ricordiamo, 049 700 700 049 700 838. Qual è il nostro progetto? Il nostro progetto è di costruire la religione pagana politeista. Non è mai esistita una religione pagana. Perché? Perché il termine pagano era un termine a cui si insultava, che non si poteva difendere. Pronto? Pronto?
Pronto, ciao Claudio.
Ciao.
Sono un tuo cittadino, sono Marco.
Dimmi.
Carrera. Come stai, bene?
Bene, bene, dimmi.
Ah, senti, vorrei parlare di una cosa, no? Io ho guardato così, fare un po' zapping con telecomando, e c'era una causa, sai, quel giudice Santilichieri, no? Rete 4, no? Su Rete 4, no? Di due fidanzatini, no? Che dovevano sposarsi. Adesso non mi ricordo di dove erano, perché no, davvero non ho subito tutta la causa. E di insomma di questa ragazza che voleva sposarlo, no? E poi tutto è andato a monte perché lui non voleva fare sai, quelli che fanno gli incontri prematrimoniali in parrocchia, no?
Mm.
E lui non voleva farli, no? Perché gli ha detto io sì, mi sposo in chiesa, ma io non accetto queste imposizioni.
Mm.
E lui ha mandato tutto a monte, insomma, perché ha detto perché non accetto imposizioni di nessun tipo, perché c'è ancora purtroppo tantissime persone che si ancora l'idea della Chiesa Cattolica, cioè che c'è tanto bigottismo in giro. E poi un'ultima roba, voglio dire, Franco, non te lo ascolti, ascolti me, Claudio, non te lo ascolta tutto perché da poco sono sintonizzato.
Mm.
Un'altra roba, se ti vuoi accennare, è il discorso della Chiesa spagnola, che non vuole assolutamente. Qua il Papa ovviamente ha chiesto scusa, tra virgolette, no? Per tutti i peccati della Chiesa, ma per tutte le nefandezze che ha fatto Franco, no? I falangisti, i fascisti, no? Nel periodo quando sta rivoluzione, cioè come si chiama, la guerra civile in Spagna, che tutti i crimini che ha fatto la Chiesa nei confronti degli anarchici, dei socialisti, dei comunisti, dei partigiani, della povera gente, dei contadini, cioè queste persone qua, ovviamente a me non pretendo che chieda scusa a Cesare, ovviamente, però un'autocritica perlomeno, cioè io gli dire tanto siamo la parte del giusto e sa come casino, io gli mesco a belle carte e gli fa credere a tutti che sei purtroppo santi, bravi, e dopo vediamo che mette le persone in ginocchio, i bambini, come ti dice sempre il macellario di Sodoma e Gomorra, e che poi nella Bibbia bisogna anche verificare che può essere anche una frotto, una favola la storia, perché mi dice che poche passaggio biblico, come a Laura Ivano domenica scorsa, cioè tre domeniche, ogni tanto quando chi ne parla gli mette in discussione, no? Perché gli dice che c'è stato il diluvio, dopo bisogna vedere se che zone geografiche, se esiste veramente. Va bene, aspetto tua risposta. No,
d'accordo.
Claudio, stammi bene, salutimi Francesco.
Sì, esatto, ciao. Allora, il problema è che la Chiesa Cattolica non può chiedere scusa a nessuno, cioè in realtà non chiede scusa a nessuno, lo chiede semplicemente al suo Dio per dire non siamo stati abbastanza bravi a farla franca, cioè non chiede scusa alle persone, chiede al suo Dio, tanto per essere chiari. Secondo luogo, quello che è accaduto in Spagna, quella era guerra, e mi sono molto tollerante quando c'è guerra, quello che non sono tollerante è quando non c'è guerra, cioè quando è azione del più forte sul più debole, là sono meno tollerante. Quel che mi voglio dire però è un'altra roba ancora, non è che io semplicemente imputo alla Chiesa Cattolica i delitti che ha fatto la Chiesa Cattolica o le Chiese Cristiane in quanto tali, ma imputo delitti rispetto al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazare, tutti quelli fatti dai cristiani a maggior gloria della fede, sia che fossero direttamente implicati con la Chiesa Cattolica o non fossero implicati con la Chiesa Cattolica o usassero semplicemente il cristianesimo per imporre il loro dominio. Cioè per me la responsabilità non è data semplicemente dalle azioni che fa il Papa Cristiano o i Vescovi, ma è fatti da tutti quei credenti in funzione della fede. Cioè quando gli spagnoli vanno in America Latina e massacra gli indios, lo fa in funzione della fede, perché con la loro fede possono dominare le persone. Per cui non è tanto che io imputo questa o quell'azione alla Chiesa Cattolica in se stessa. Io imputo a tutti i cristiani aver praticato gli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Per quanto riguarda poi la Bibbia è una cazzata, cioè credo che sia uno dei più grossi falsi storici, una delle più grosse bubole che mai siano esistite. Sì, c'era effettivamente in quelle zone delle grossissime civiltà antichissime, basta cercare Ebla, c'erano effettivamente delle grandissime cose, più però da parte della Siria che non basso. E il problema vero è che qua si tratta semplicemente di una banda di gente le quali voleva distaccarsi da un insieme in cui vivevano e sono inventati sto Dio unico e hanno fatto le cazzate che hanno fatto. Ora tutte le storie della Bibbia ormai è assodato, sono tutte delle panzane, ma delle grossissime panzane, compresa l'esistenza di Mosè, compresa l'uscita dall'Egitto, cioè tutto quello che stava, sono tutte delle grandissime panzane. L'ultima credo che sia venuta fuori quella del grande re Davide, che era un povero idiota, insomma, cioè al massimo un capo di una banda de predoni. Anche i suoi inni sono un classico della banda di predoni. Dio che te mi aiuta a coppar tutti i miei nemici mentre loro scappava, mica sparavo alle spalle perché ti tenevi fermi mentre mi ammassavo tutti. Cioè, effettivamente è stata una roba. È una cosa abietta. La saggezza di Salomone non è mai esistita, la creazione non è mai esistita. Cos'è esistita? Solo una cosa: costringere le persone in ginocchio, trasformare le persone in bestiame, da costringere in ginocchio e da trafficare. Questo sì, la distruzione umana è l'unica cosa che esiste nella Bibbia. E basta, non esiste altro. E questa, vi ricordo, che è una delle tre verità sul Dio biblico, una delle tre scoperte, più che verità, sul Dio biblico fatte dagli stregoni, cioè sul Dio dei cristiani fatte dagli stregoni. Le ripeto ancora. Primo, il Dio della Bibbia non è altro che una descrizione, il cui scopo è quello di terrorizzare le persone. Secondo, non è mai esistita nessuna volontà creatrice all'inizio del tempo. Terzo, esistono degli esseri malati di energia vitale stagnata che si cibano di energia vitale stagnata, costringendo delle persone, gli esseri umani, in ginocchio, e che ogni volta che gli esseri umani alterano la loro percezione, alterano la loro descrizione del mondo, si spacciano per inviati del Dio, si spacciano giocando sul loro condizionamento educazionale. Queste sono le tre scoperte della stregoneria. Purtroppo cosa succede? Che per truffare le persone è facilissimo. Per riuscire a comprendere come quella cosa sia una truffa, sia una presa in giro, sia un inganno, le persone le fanno un mazzo tanto. E quando le persone hanno finito di farsi un mazzo tanto, lascia sulla strada decine e decine di milioni de morti, ma no de morti fatto perché voleva portarli via a casa, voleva rapinarli, no, fatti per costringere gli altri a credere che esiste un Dio paron e che loro i geri sono inviati. Cioè, questa è la roba più aberrante. Quindi, avesse fatto la guerra per rapinarli, beh, ti dici, se desgraziai, se cattivi, però voleva portarli via l'oro, voleva portarli via le case, voleva portarli via le terre, va bene, desgraziai, ma aveva un obiettivo. Altri no, gli va a massacrare la gente solo perché la gente non crede che loro siano inviati da Dio, solo perché la gente non crede che loro siano paroni di uomini. Per questo motivo va a massacrarli, perché non si mettono abbastanza velocemente in ginocchio. Oh, qui abbiamo 1600 anni di storia, non è che lo dico mica così tanto, Anche perché, fra le altre cose, si ammazzava anche fra di loro, cioè i roghi agli eretici, erano sempre cristiani gli eretici, tanto per essere chiaro, solo che ogni tanto diceva, beh, forse sta robetta qua è massa dura, non mettiamoli al rogo. Bon. Detto questo, e ridetto un'altra volta, passiamo a ricordarvi la conferenza di stasera a Bosso del Grappa. Culti e riti del Veneto nell'età del ferro, dottoressa Gamba Curta. E mercoledì prossimo, alle ore mercoledì 19 aprile, alle ore 21, professoressa Marinetti, tra reti e veneti, la lingua locale prima del latino. Allora adesso ce ne andiamo avanti con pochetta di rassegna stampa, che abbiamo sempre un po' di materiale, no? Allora, cosa abbiamo qui? Svezia, Scientology, comunità religiosa, dal Gazzettino del 15 marzo 2000. Pronto?
Pronto, ciao Claudio.
Ciao!
Stavo ascoltando la tua trasmissione quando parlavi del mobbing.
Sì.
Io volevo farti una domanda. A togliersi dal centro del mondo, sospendere il giudizio e altre strategie per scongiurare o venire fuori da operazioni di mobbing, ma per quanto riguarda il tuo caso personale, se non sono indiscreta naturalmente, in che modo le imprese per cui hai lavorato, senza scendere in particolare logicamente, sono state diciamo ripagate per la loro nobile attività? Punto di domanda.
Questo sì te lo posso spiegare.
Ecco, e poi un'altra domanda avrei da farti.
Sì?
Cosa ne pensi dei plausi e dell'entusiasmo della Chiesa spagnola nei confronti di Almodóvar? Punto.
La seconda domanda non ti riesco a rispondere, la prima sì.
Va bene.
Ok.
Sì, ciao.
Ciao. Allora, come ho fatto io per uscire? Intanto non ne sono uscito dall'azione di mobbing e sapevo che non ero nelle condizioni di poterne uscire. Allora, cos'è che facevo io nelle aziende? Mi sobbarcavo tutto il lavoro peggiore e più difficile che c'era all'interno dell'azienda ed erano tutti contenti che io mi sobbarcassi il lavoro più rognoso, più difficile, più rompipalle che ci fosse all'interno dell'azienda. Per cui io li lasciavo a fare azioni di mobbing e io accumulavo conoscenza e tagliavo quella che era l'informazione rispetto ai vertici dell'azienda per quanto riguarda le rogne, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda soluzioni di problemi. Io riparavo macchine per ufficio, tanto per essere chiaro. Cosa succedeva questo? Che quando io andavo via o venivo licenziato da quell'azienda, mi portavo via tutte le informazioni che c'erano. Inevitabilmente tutte le contraddizioni, siccome conoscevo i personaggi, che praticamente sono quelli che si sono fatti da soli, cioè incapaci di lavorare e vigliacchi nei confronti del lavoro, tutte le contraddizioni che c'erano in azienda si rigettavano sopra di loro, per cui si scannavano fra di loro, si facevano cause, si mandavano a quel paese e scioglievano le aziende e scioglievano quello che è successo. Questo facevo io. Praticamente per riuscire a... non venivo fuori dall'azione di mobbing in se stessa, però cercavo di mettere quelle che erano le condizioni affinché mobbing non venisse più fatto, cioè non trovassero più conveniente o favorevole fare del mobbing. Non credo che questi personaggi lo abbiano capito, Ci sono tre aziende che sono state completamente distrutte o comunque ridimensionate o che si sono scannate al loro interno per questo. Però questa era la mia strategia, cioè, in pratica io non ero in grado di uscire dall'azione di mobbing perché come era organizzata non c'erano appigli, è come se fossi stato su una parete assolutamente liscia dove non c'erano appigli. E allora l'unica cosa che mi rimaneva da fare era quello di impedire che azioni di mobbing si rigenerassero in futuro. E questo praticamente quello che io portavo lavorando più degli altri, cioè impegnandomi più degli altri, era quello praticamente che dopo la fine, quando il mobbing arriva alla fine, che si risolve sempre con licenziamento della persona, io in piccole aziende artigiane, e per questo è uno dei motivi per cui ho anche grande disprezzo per gli imprenditori. Quando l'azione poi si risolveva sempre con un licenziamento, alla fine chi pagava il mio licenziamento? Io venivo licenziato, però l'azienda andava distrutta. C'è un elenco di tre aziende, insomma, che hanno fatto questa fine, per un motivo o per un altro. Perché questo? Perché l'azione di mobbing viene messa, almeno nei miei confronti, veniva messa in essere semplicemente per appropriarsi di più tempo di lavoro, più mansioni di lavoro, senza che fossero riconosciute, senza che fossero pagate. Ho dovuto far intervenire una volta all'ispettorato del lavoro perché dopo aver insistito per mesi e mesi perché l'orario di lavoro fosse esposto pubblicamente, che è un dovere di legge per l'azienda, l'azienda ha pensato bene, quando gli ho mandato la raccomandata con ricevuta di ritorno dicendo che avrei chiamato l'ispettorato del lavoro, ha pensato bene di mettere fuori l'orario di lavoro scritto in questo modo, ancora una fotocopia a casa. L'orario di lavoro va dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 e si intende che l'orario di lavoro fra le 12 e le 15 è a disposizione dell'azienda per soddisfare le richieste dei clienti. Praticamente ha messo fuori un orario di lavoro che andava dalle 8 alle 19. Cioè una cosa fuori di testa, e questa è la mentalità degli imprenditori veneti, cioè sono in pratica dei banditi, basta adesso. E niente, l'unico modo per uscire da queste operazioni mobili, e siccome lo rifiutavi chiaramente cercavano di farti il mazzo perché gli serviva che tu lavorassi, e per uscire fuori da queste azioni mobbing c'era solo un modo, ed era quello di accumulare tensioni, accumulare tutta una serie di tensioni interne all'azienda, fare in modo che non esplodessero e che esplodevano soltanto quando tu andavi fuori. Quando io andavo fuori dall'azienda, poi l'azienda si scannava, i vari titolari si scannavano fra di loro, insomma. Questo in sostanza, cioè, non era un'uscita tanto dal mobbing in se stesso, ma era un tentare di dire vi è convenuto farlo. Vi è convenuto comportarvi in questo modo, vi è convenuto mettere in essere queste azioni. Ripeto ancora, secondo me questi non lo hanno capito, però così è la vita, insomma. Bene, per quanto riguarda il discorso di Almodóvar, purtroppo non ho nessun dato, non saprei da che parte prenderlo. Andiamo avanti ancora. Svezia, Scientology, comunità religiosa. A proposito, per fare quello che ho fatto io, per fare una roba del genere ci ho messo degli anni, Per cui questo che vi ho detto in poche parole, come io facevo, si svolgeva nell'arco di un anno e mezzo, due anni. Per cui non pensate che ci ho messo un giorno o due giorni per fare quel tipo di operazioni. E dovevo imparare a compattarmi in maniera importante, non è così semplice. Scientology è stata promossa dalla Svezia al rango di comunità religiosa e tutte le sue chiese che godono già da novembre di esenzione fiscale hanno ottenuto la registrazione formale. Lo stesso è accaduto ai testimoni di Geova e all'esercito della salvezza. Qual è la linea generale in tutto il mondo? È quello di riconoscere ogni fede religiosa, salvo dopo tassarla se quella fede religiosa fa business, fa affari. Che mi sembra anche una cosa corretta. Un conto è richiedere la libertà di espressione religiosa, libertà del proprio culto, e mettere da parte quegli imbecilli che vanno difendendo i cattolici dicendo statele che lava il cervello, noi cattolici che mettono in ginocchio i bambini che non sono neanche in grado di discriminare, statele, insomma siamo perdere. E la tendenza in tutto il mondo è quella di riconoscere tutte le confessioni religiose. L'unico che non lo sta facendo ancora è la Cina, che sta vedendo cose diverse in alcune, cioè praticamente c'è qualcuno che sta usando le confessioni religiose per fargli il mazzo. Vabbè, questo è un problema comunque della Cina, no? Allora, beh, vi ho già parlato della festa del sacrificio. Cos'è la festa del sacrificio? Sapete cos'è la festa del sacrificio? È una festa musulmana celebrata da centinaia di milioni di musulmani in tutto il mondo. Che cos'è la festa del sacrificio? Voi avete idea di cosa sia la festa del sacrificio? La festa del sacrificio. Le celebrazioni, come molte altre musulmane, ha origini comune con la tradizione ebraico-cristiana, quando Dio chiese ad Abramo di sacrificare il figlio in onore suo, un sacrificio come tramanda l'Antico Testamento. Questo è la festa del sacrificio. Pronto? Vabbè. Io spero che voi lo abbiate capito. Le celebrazioni, come molte altre musulmane, ha origine comune con la tradizione ebraico-cristiana, quando Dio chiese ad Abramo di sacrificare suo figlio in onore suo, un sacrificio come tramanda l'Antico Testamento, che Dio fermò quando ha visto che proprio Abramo lo avrebbe sacrificato, no? E questa è la festa musulmana del sacrificio, fare festa. E vi ricordo che i falò di Nowruz riconquistano l'Iran, questo ve l'ho già letto. E guarda caso, è esattamente nello stesso periodo. Secondo la tradizione degli antichi iraniani, furono i primi a domesticare i cavalli, nel costruire i loro insediamenti, disegnavano un riquadro di terreno lungo Mejidan, pari allo spazio di una fermata di un cavallo al galoppo. Al centro c'era un fuoco sacro che nelle religioni zoroastriane è diventato simbolo, qua dicono il Dio ma in realtà è della conoscenza. E questa è la differenza fra la festa del Nowruz, festa zoroastriana, e il sacrificio, no? Da un lato si esalta il Dio padrone che fa ammazzare il figlio e dall'altra parte si celebra la conoscenza. Pronto? Mamma mia. Eccolo qua, ancora vivo. Andiamo avanti ancora. Naturalmente per i cristiani e i monoteisti l'unica cosa è mettere in ginocchio chi non si può difendere. Sì? Eccolo qua. Allora, andiamo avanti ancora. Neocatecumenali, i mormoni del 2000. Sono i giovani catechisti... Sì? Ancora? Ah, boh. Oh, fiai, niente. Tenete presente che qua i telefoni hanno ricominciato a essere bloccati. Comunque, siamo per qua. Siamo arrivati alle ore 16:30. Questa trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Guardati, mi sei sparito. Pronto? Ancora? Pronto?
Sì? Ciao, sono Luigi.
Dimmi.
Allora, io, da cattolico... Dico, quando tu parli che di pani una matassa, che secondo me è importante perché rimette a posto determinate cose, no? E però non ci sto quando tu in modo assoluto e dici che gli imprenditori veneti sono bastardi, perché allora con quel metro lì diciamo che sì. I veneti sono bastardi.
No, assolutamente.
E come no?
Io perché dico che c'è un modo di rapportarsi
se
all'interno
del imprenditore.
Allora,
tu,
c'è un modo di
Mi lasci parlare. Se tu in modo assolutista, no? Perché tu hai trovato degli stronzi sulla tua strada, dici che tutti gli altri sono stronzi, no? Dall'altra parte ci può essere qualcuno che ha avuto qualche operaio stronzo che dice che tutti gli operai sono stronzi. Di quel punto, di quel passo qua, dove pensi che si possa andare quei ragionamenti? A nessuna parte. Si arriva a prendersi ammazzate, si arriva a prendersi.
Posso darti ragione.
È questo, l'assolutismo non
posso,
va bene.
Posso darti ragione.
Io da cattolico ti ascolto tutte le volte, io ti ascolto e non mi sento nel modo più assoluto. Perché io sono in pace con me stesso, con la mia coscienza,
sì, sì, sì,
col prossimo,
d'accordo.
No? E quindi ti ascolto quando dici delle cose. Non sono d'accordo quando sei assolutista, imprenditore.
Posso sottoscriverlo quello che dici.
Perfetto.
D'accordo?
Ciao.
Ciao, ciao. Bon, chiudiamo qui la trasmissione Magesta con Aria Paganesimo. Claudio, se vieni, se mi sente, vabbè. C'è Claudio che dopo vi dirà altre cose. Allora, hai ragione perfettamente. Quando si dicono delle cose assolute in questi termini si sbaglia sempre, perché esistono degli imprenditori che si fanno effettivamente il mazzo non solo per guadagnare loro ma anche per favorire il sistema sociale. Hai perfettamente ragione su questo, tenendo atto. Il problema mio è un altro. Il problema mio è che io non ho mai conosciuto imprenditori che lavorassero anche per il sistema sociale. Per cui l'assoluto che io dico, lo dico da parte di Claudio Simeoni nella sua esperienza per aver lavorato, credo, insieme a una trentina di aziende. Dopodiché ho trovato delle persone un po' più oneste e delle persone un po' meno oneste. Però persone che definirei imprenditori onesti non li ho mai trovati. Perché? Perché io ritengo un imprenditore onesto quando guadagna favorendo anche lo sviluppo del sistema sociale. È chiaro questo? E io questo non l'ho mai trovato. Un giorno che lo troverò ti assicuro che cambierò anche la mia opinione, anche se so personalmente che esistono questo tipo di imprenditori. Esistono delle persone appassionate sia del guadagno, cioè sia del loro lavoro per guadagnare, e sia per favorire la collettività. Questo prendo atto. In effetti prendo atto che il mio termine in assoluto è stato un po' esagerato. Comunque, grazie ancora. Io sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci. Alle ore 19.